alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti.
C'era una volta il mito di Maurizio Bettini.
Stavamo raccontando di Perseo, il giovane eroe che per una sua, come dire, ingenuità si era impegnato a portare a Polidette, il re di Serifo, la testa della Gorgone. La Gorgone, creatura mostruosa, i greci la rappresentavano sempre di fronte, non c'è mai una Gorgone di profilo, ha una faccia orribile, larga, i suoi capelli in realtà sono serpenti, dalla sua bocca spuntano zanne di cinghiale, è di una bruttezza oscena la Gorgone, perché spesso mostra anche i propri genitali, che è una cosa che ovviamente non accade per altre rappresentazioni nel mondo greco. I greci, che comunque erano ironici anche con i mostri, avevano l'abitudine di rappresentare la Gorgone anche sul fondo della Kylix, la tazza da cui bevevano il vino. In questo modo, per non vedere la Gorgone, tenevano sempre la tazza piena, quindi erano sempre invitati a bere, perché vedere la Gorgone provocava un effetto dirompente. Infatti, la cosa peggiore, più grave, era che la Gorgone aveva il potere di trasformare in pietra tutti coloro che avessero incrociato il suo sguardo. Perseo si trovava perciò di fronte a un compito molto difficile: non solo uccidere un mostro con le zanne di cinghiale e i capelli che in realtà erano serpenti, ma soprattutto affrontare un essere che aveva il potere di pietrificare chiunque con lo sguardo. Ecco dunque Perseo, da bravo eroe del mito o forse anche della fiaba, in cammino verso le Gorgoni. Il cammino è lungo, perché per affrontare le Gorgoni occorreranno dei mezzi magici, altrimenti come si fa a uccidere un essere mostruoso che ha anche la possibilità e il potere di pietrificare chiunque? Dunque il lungo cammino di Perseo innanzitutto passa attraverso le tre forcidi, come lo chiamavano i greci. Le tre forcidi sono tre singolari vecchie, molto fiabesche, spaventose e buffe nello stesso tempo, perché i greci raccontavano che le forcidi, viene a dire forbici, ma non c'entra niente, le forcidi avevano fra tutte e tre un solo occhio e un solo dente, e se lo passavano, quando una delle tre aveva bisogno di vedere, aveva bisogno di mangiare, si faceva passare il dente, si faceva passare l'occhio, e così potevano vedere o mangiare. Perseo arriva, si impadronisce del famoso occhio e del famoso dente, dopodiché chiede alle forcidi: indicatemi la via per raggiungere le ninfe che possiedono gli oggetti magici, insomma, i seguenti oggetti: i calzari alati, la bisaccia, che i greci chiamavano kibisis, e soprattutto il berretto di Ade, la chinee, un berretto fatato che rendeva invisibile chiunque lo indossava. A questo punto le forcidi, che erano rimaste senza dente e senza occhio, fra tutte e tre, gli indicano la strada per raggiungere le ninfe. I calzari alati hanno ovviamente un significato chiaro, servono a far percorrere a Perseo con grande velocità il cammino che lo separa dalla Gorgone. Lo stesso si può dire per il berretto di Ade, certo è molto comodo diventare invisibili quando si deve affrontare un mostro, ma che diavolo deve farne di questa bisaccia, la kibisis? Perseo dunque si è recato dalle ninfe per ottenere i calzari alati, il berretto di Ade, la chinee, quello che rende invisibili, e una bisaccia. A che serve questa bisaccia? La bisaccia serve semplicemente a metterci dentro la testa della Gorgone una volta che Perseo sia riuscita ad amputarla. Infatti, della Gorgone la testa è la parte più preziosa, perché, come sappiamo, la Gorgone ha la capacità di pietrificare tutto ciò che incontra il suo sguardo. Di conseguenza, chi possiede la testa della Gorgone ha in mano il potere di trasformare in pietra chiunque. Eccolo dunque il nostro Perseo, con i calzari ai piedi, che se ne va come il vento, con il berretto di Ade, la Cunee, che lo rende invisibile quando lo desidera, e con la bisaccia, la Chibisis a tracolla, pronto a infilarci dentro la testa di Gorgone. Questo berretto di Ade, Cunee, meriterebbe una piccola glossa, un piccolo commento, perché in realtà questa parola vuol dire la cosa del cane, letteralmente. Cun è, per i greci, Cuon è il nome del cane. Quindi la Cunee sarebbe uno strano berretto che ha a che fare con il cane. Non sappiamo bene perché questo avvenga, perché ci sia questo legame fra il cane e l'invisibilità. Di fatto però, se si guardano le rappresentazioni vascolari con gli elmi dei guerrieri, per esempio, spesso si vede che il cimiero, la parte con quella con le piume o con le setole, ha la forma di un animale, a volte anche proprio di un cane. Evidentemente c'era un legame che noi non possiamo più comprendere fra il cane e il berretto. Ma insomma, eccolo in viaggio col suo berretto, e nel frattempo, dopo aver incontrato Hermes, Perseo adesso ha in mano anche una falce di diamante, proprio un oggetto simile a quello con cui Cronos a suo tempo aveva evirato Urano e con cui Zeus aveva inseguito il terribile tifone. Questo è già un segno, no? Se ha in mano questo strumento, possiamo aspettarci che Perseo riesca nel suo compito di tagliare la testa alla Gorgone. Le Gorgoni erano tre, in realtà, e solo una di queste, che era mortale, aveva questo potere negli occhi di pietrificare chiunque la guardasse. Perseo, nell'affrontarla, dunque, non poteva guardarla negli occhi, non poteva stargli di fronte. E allora che cosa fa? Ha con sé uno scudo di bronzo. Mette lo scudo in modo tale da avere nella superficie dello scudo l'immagine della Gorgone. In questo modo lo sguardo della Gorgone si spezza, si attutisce, e quindi non c'è più il rischio di essere pietrificati dallo sguardo di lei. In questo modo, avanzando un po' di sbieco, una strana scena, no? Questo guerriero armato della falce di diamante che si avvicina al mostro guardando da un'altra parte e tenendo, come dire, sott'occhio il retrovisore, in qualche modo, lo scudo di bronzo. In questo modo si avvicina alla Gorgone e con questa immagine indebolita di lei nello scudo gli vibra il corpo mortale e gli taglia la testa. Dal collo mozzato della Gorgone, oltre a un fiotto di sangue, salta fuori un cavallo alato, Pegaso. È il cavallo che poi, come abbiamo detto qualche giorno fa, l'altro eroe Bellerofonte utilizzerà nelle sue imprese contro la Chimera e contro le Amazzoni. Il mito è una rete, quindi sempre troviamo questi intrecci di eventi, personaggi, nomi. E assieme a Pegaso salta fuori un altro mostro che si chiama Crisaor. Ma questo importa poco. Il fiotto di sangue della Gorgone mozzata, lasciamolo giacere a terra e concentriamoci invece sulla testa della Gorgone. Perseo ha fatto bene a portarsi la bisaccia. Infatti, la Chibisis, la bisaccia, gli serve per infilarci dentro la testa della Gorgone e così smorzare lo sguardo terribile di lei, lo sguardo che ha il potere di trasformare in pietra chiunque. Per maggior prudenza, Perseo si mette anche in testa la Cunee, il berretto che lo rende visibile, e con i calzari alati ai piedi se ne va velocemente verso Polidette. Ma nel corso del suo viaggio, questo viaggio alato, invisibile, mi piace a me pensare sempre a questo Perseo che attraversa i cieli senza essere visto, come una specie di reattore che non lascia scia, e dunque nel suo viaggio di ritorno si trova a passare però dall'Etiopia. In Etiopia regnava un re che si chiamava Cefeo. Questo Cefeo si era trovato di fronte a un compito molto doloroso, quello di sacrificare la propria figlia. Infatti la figlia Andromeda, che era una ragazza un po' sventata, aveva sfidato addirittura le Nereidi, le ninfe del mare, e aveva sfidato la loro bellezza, aveva detto: io sono più bella di voi. Questo aveva provocato un'ira spaventosa nelle Nereidi e anche in Posidone, il dio del mare, che non solo avevano mandato un maremoto contro Cefeo e il suo regno, ma avevano anche scatenato un mostro marino contro la città. A questo punto, il solito oracolo, che in questi casi è inevitabile, aveva detto a Cefeo: il mostro marino potrai allontanarlo solo se gli darai in pasto tua figlia, Andromeda. Ecco allora che possiamo, con lo sguardo alato di Perseo, seguire la seguente scena. Una roccia, isolata, sul mare, una ragazza bellissima legata a questa roccia e un mostro, che voi vi immaginerete un po' come vorrete, un drago, un serpente, una balena, uno squalo, insomma, una creatura degli abissi assolutamente spaventosa che si accinge a divorare Andromeda. Arriva Perseo volando e naturalmente per prima cosa uccide il mostro. In questo senso Perseo compie la stessa azione che molti e molti secoli dopo dovrà compiere San Giorgio. Anche San Giorgio, guarda caso, uccide un mostro che ha dei tratti più simili a quelli del basilisco degli antichi, il serpente dallo sguardo e dal fiato velenoso, e anche San Giorgio libererà una fanciulla. Del resto San Giorgio è proprio un santo che è tutto costruito con pezzetti di mito greco. Lì Jacopo da Varazze, che racconta la sua leggenda, evidentemente si era servito delle sue fonti classiche per inventarsi la storia di San Giorgio. Dunque arriva Perseo, ancora San Giorgio è di là da venire, uccide il mostro e a questo punto, da bravo eroe della fiaba e del mito, si vuole anche sposare Andromeda. Dice: ho liberato la principessa, fatemela sposare. Solo che Fineo, che è il fratello di Cefeo, complotta contro di lui per impedirgli il matrimonio. Ma evidentemente Fineo non sa che cosa Perseo trasporta nella bisaccia, la chibisis che tiene a tracolla. A questo punto Perseo si tira fuori la testa di Gorgone, rivolge lo sguardo di lei contro Fineo, il suo nemico, ed eccolo pietrificato. Ormai la storia di Perseo volge al fine. Con i suoi calzari alati, col suo berretto in testa, con la sua falce, con la testa della Gorgone e anche con la bellissima Andromeda, se ne sta tornando verso casa sua, verso Polidette, l'innamorato di sua madre, Danae. Dunque, prima di tornare, ritiene opportuno fare una deviazione da quelle ninfe così generose che gli hanno dato gli oggetti magici e restituisce tutto quanto, i calzari alati, il berretto, anche la falce di Hermes e tutto, salvo la testa della Gorgone che continua a portarsi dentro la sua preziosa bisaccia. Quando arriva finalmente a casa, si trova di fronte a una nuova minaccia, perché Polidette, che pure si trova di fronte a Perseo che ha compiuto l'impresa che doveva compiere, uccidere la Gorgone e portargli la testa, non ha alcuna intenzione di lasciare libera Dana e suo figlio. A questo punto Perseo non trova di meglio che tirar fuori nuovamente la testa della Gorgone e pietrificare tutti quanti. Possiamo immaginare un po' forse come nascono questi miti, almeno alcuni frammenti, alcune sequenze di questi miti. Probabilmente a Serifo si indicavano delle pietre, c'erano delle pietre con sagome, figure vagamente umane, di cui si diceva: vedete queste pietre? Un tempo queste pietre erano Polidette e i suoi fratelli, quelli che Perseo pietrificò con la testa della Gorgone. Chissà quanti massi in tutto il mondo greco del resto si mostravano dicendo: questi erano uomini prima, ma poi sono diventati pietre. Lasciamo Perseo in compagnia della sua Andromeda e seguiamo un po' il filo della sua discendenza. Infatti Perseo ci permette di giungere finalmente a un eroe che tante volte abbiamo evocato nel corso dei nostri racconti e delle nostre esplorazioni del mito dei greci, Eracle. È venuto finalmente il momento di raccontare anche di lui e di spiegare un po' chi era questo personaggio. Eracle, grande eroe, il civilizzatore, colui che ripulì il mondo dai mostri che ancora lo infestavano, ma contemporaneamente anche un eroe così ambiguo, omicida, mangione a volte, ghiottone, smodato, ubriacone. Insomma, un personaggio che incarna perfettamente l'eroe greco, nel senso che a questo termine dava un grande storico delle religioni italiano, Angelo Brelich, che scrisse un famoso libro sugli eroi greci in cui faceva vedere come questi eroi in realtà erano quasi sempre dei personaggi ambigui, né buoni, né completamente buoni, né completamente cattivi, omicidi e purificatori nello stesso tempo, civilizzatori e assassini. Insomma, quando si ha a che fare con gli eroi dei greci bisogna essere sempre pronti a vederne il lato positivo e il lato negativo. Dunque, Eracle, ma chi era costui? Un discendente di Perseo, abbiamo detto, ma la sua nascita fu avvolta da vicende così strane, così singolari, che certo dovremmo avere un po' di tempo a disposizione per raccontarle. E per questo io non posso che darvi appuntamento a domani alle 8 della sera, ancora su Radio 2.
Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti.
C'era una volta il mito, di Maurizio Bettini. Regia di Angela Zamparelli. A cura di Giancarlo Simoncelli.
Alle 8 della sera, @rai.it. Per riascoltarci, www.radio2.rai.it.